Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati al 30 giugno 2021 del gruppo Brunello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo, Luca Lisandroni, Co-CEO, Riccardo Stefanelli, Co-CEO, Moreno Ciarapica, CFO e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations and Corporate Planning. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Buonasera e bentrovati. Intanto vi dico che Luca e Riccardo non sono Co-CEO, ma sono CEO, però adesso ne parliamo. Grazie veramente di cuore, come sempre, dopo la pausa estiva. Dico investitori, analisti, giornalisti, grazie davvero. E spero, come sempre, che questa vacanza ci abbia in qualche maniera rigenerato, dopo, almeno per me, ma per tutti noi, forse un annetto passato nel timore, no? A volte anche nel dolore, almeno per me, nella speranza e per il corpo e per l'anima. Quindi auguri davvero per una rinascita morale, civile, umana ed economica che mi pare che stiamo intravedendo nell'umanità. Piccola parentesi, qua un mesetto fa sono stato ricevuto dal nostro presidente Draghi per fare due chiacchiere e lui è stato molto carino. Quando sono entrato nell'ufficio mi ha detto: "Sono onorato che è venuto a trovarmi." Dico: "No, scusi Presidente, sono onorato io." Però per dirvi come un Presidente si pone con garbo verso qualcosa, quindi onorati anche di avere il nostro Presidente. Prima di tutto vorrei parlarvi 10 secondi del tema dei vaccini. Il centro vaccini ancora sta lavorando anche la notte per i più giovani. E sono molto contento, devo dire che anche a livello italiano, ma anche regionale, siamo arrivati al 70% considerate dei vaccini generali. L'azienda, cioè due vaccini, mi raccomando, l'azienda è tutta vaccinata, abbiamo circa un 1%, quindi che per adesso ha deciso di non vaccinarsi. Noi però abbiamo fatto un'assemblea dove ci siamo detti che il giorno che si tornerà a lavorare senza mascherina all'interno, quello sarà il giorno dove si entrerà in azienda solo con il Green Pass. Come sapete, come nostra cultura, non vogliamo obbligare o tantomeno convincere nessuno a vaccinarsi. E quindi eventualmente abbiamo detto si andrà in aspettativa remunerata per 6 mesi e poi si vedrà. Comunque, alla fine, fino adesso abbiamo una piccolissima percentuale, perché è inutile che ci nascondiamo, il nostro compito è proteggere tutti, ma è chiaro che nessuno vuole lavorare 8 ore o mangiare un'oretta nel ristorante vicino a qualcuno non vaccinato. Questa è la grande verità. Quindi no, noi dobbiamo proteggere il 99% delle persone che sono vaccinate. Guardate, vorrei dedicare questa call, vorremmo, ma vorrei proprio, oltre che ai dati, che è chiaro, prima di tutto al prodotto, secondo al territorio, Solomeo. E molto tempo dedicare ai grandi tre mercati di riferimento. Il primo, l'America, sta andando molto molto bene, ne discuteremo dopo, eh? Quindi dagli uno spazio ridotto. L'Europa per noi è un mercato molto importante e che vogliamo ancora considerare per un annetto così, gli diamo il giusto peso e poi Cina, un mercato immenso, interessantissimo. Secondo me, fonte di lavoro per i prossimi 50 anni, ma forse anche 100 anni dell'umanità, e che vorremmo dedicare una grande quantità di tempo come conoscenza culturale ed economica approfondita. Questa è la call di questa sera. Quindi, all'inizio della quotazione, spesso mi si diceva che alcune call poi in un futuro l'avrebbe fatte da solo il CFO. Ma devo dire questo, io non mi ha mai convinto e anzi, quindi onestamente ho sempre amato che fossimo intorno qui all'ufficio molti ad ascoltare le vostre domande, le vostre osservazioni come importante confronto di crescita comune. Quindi siamo tutti qui, pronti, se avrete piacere di rispondere alle nostre domande. Quindi, oggi inauguriamo per la volta ufficialmente una call a 5 persone. Non è che prima le persone non c'erano, perché siamo circa 9. Però intorno al tavolo voi potete fare domande a Pietro Investor, a Luca CEO, mi raccomando, non Chionco, perché non è stato declassato, Riccardo CEO, Moreno CFO ed io, come sapete, presidente operativo e direttore creativo. Quindi adesso vi leggerò i grandi numeri, dopodiché Moreno in 6-7 minuti entrerà nei particolari e poi riprenderò la parola per affrontare questi grandi temi, diciamo, soprattutto, ripeto, la Cina. Quindi abbiamo ricavi netti pari a 313,8 milioni di euro, con una crescita del 7,7 a cambi correnti e 10 a cambi costanti, rispetto questo al 30 giugno 2019, e chiaramente 52,9 e 57 a cambi costanti rispetto al 30 giugno 2020, ma questo qui, diciamo, lo consideriamo poco, quel trimestre che tanto l'anno scorso ci fece star poco bene. Il secondo trimestre del 21 ha riportato vendite pari a 149,2 milioni, con una crescita del 13,8% rispetto al 2019, questo chiaramente per noi è un grande valore. EBITDA pari a 80,6 milioni di euro, dell'incidenza del 25,7% rispetto ai meno 3,4 milioni dello scorso anno e ai 79,2 milioni del 30 giugno del 2019. L'EBITDA incluso gli impatti IR, escluso, scusate, escluso, Moreno, giusto mi chiami, escluso gli impatti IFRS 16 pari a 39,9 milioni di euro, incidenza del 12,7 rispetto al meno 14,1 del 2020 ai 49,9 di euro del 2019. EBIT pari a 25,3 milioni di euro, incidenza 8,1 rispetto ai meno 53 dello scorso anno. Utile netto pari a 21,9 milioni di euro, incidenza del 7 rispetto ad una perdita di 47,7 milioni di euro nel primo semestre del 20 e a un utile di 25 milioni nel primo semestre del 19. Come voi sapete, non abbiamo cambiato il programma di investimenti, pari a 29,9 milioni di euro nel primo semestre, e questo fa parte di quel grande progetto pluriennale, anche in presenza degli effetti della pandemia, a supporto, pensiamo, della solida struttura patrimoniale. Indebitamento finanziario netto pari a 96,3 milioni rispetto ai 136 milioni del 30 giugno 2020. Quindi questi sono i grandi dati che così io ho commentato. Scusate, il primo semestre 2021 si è chiuso con dei risultati che noi consideriamo molto molto interessanti. Le vendite della collezione autunno-inverno 21, questo è importantissimo, sono partito davvero molto bene e ci pare che il brand stia raccogliendo ampi consensi sia nella sua espressione stilistica che nella maniera di rapportarsi con il territorio e con l'umanità tutta. Altra cosa importante, la raccolta ordini delle collezioni Uomo-Donna Primavera 22, ormai giunte quasi al termine, è stata ottima. Tutto questo ci induce ad immaginare per l'anno in corso una forte crescita del fatturato intorno al 20 e da considerare questo tempo una sorta, questo anno una sorta di anno di riequilibrio e per il 22 ci attendiamo un ritorno ad una sana crescita del 10%. Questi sono i grandi dati. Quindi Moreno, vai nei dettagli e poi andiamo sulle strategie.
Buonasera a tutti e grazie Brunello. Analizzerei alcune tematiche che hanno caratterizzato l'andamento dei risultati del primo semestre 2021. La slide numero 8 della nostra presentazione riassume i dati di conto economico con l'evidenza dei valori al 30 giugno 2019, 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021. Chiaramente Chiaramente il confronto diretto dei risultati del primo semestre 21 con quelli dei primi sei mesi del 20 ha una rilevanza limitata, essendo questi ultimi fortemente influenzati dalla pandemia ed avendo scelto di preservare la solidità della nostra struttura aziendale con la conferma delle attività di sviluppo e degli investimenti che avevamo pianificato. Nel confronto con il primo semestre 19 dobbiamo poi tenere in considerazione il protrarsi degli effetti correlati alla pandemia nei primi sei mesi ancora di quest'anno, le dinamiche relative alle iniziative commerciali, lo sviluppo del network operato nell'ultimo anno in presenza delle nuove aperture di boutique dirette, 112 boutique al 30 giugno 21 rispetto alle 102 del 30 giugno 19, delle 12 conversioni alla gestione diretta di Art Shop nei department store del lusso negli ultimi 12 mesi e degli importanti ampliamenti di alcuni spazi di vendita. I ricavi netti del primo semestre 21 confermano i valori preliminari comunicati lo scorso 13 luglio. Segnaliamo che al 30 giugno 21 la voce del conto economico altri ricavi, pari ad euro 2.162.000, è stata classificata all'interno degli altri costi operativi, l'evidenza è data nella slide 17 degli annessi, anziché essere iscritta nella sezione ricavi delle vendite delle prestazioni, come ne avevamo fatto nelle precedenti comunicazioni. Questa modifica anche per omogeneità alle modalità con cui riportano tutti i principali operatori del settore che sono quotati. La medesima riclassifica è stata operata anche nell'esposizione dei dati del conto economico al 30 giugno 20 con gli altri ricavi che erano pari a 1.347.000. Il first margin al 30 giugno 21 è pari al 66,8%, il leggero aumento rispetto al 66,5% del 30 giugno 2019. In relazione all'EBITDA abbiamo proposto una tabellina aggiuntiva che sterilizza gli effetti contabili dell'applicazione del principio IFRS 16 e per quanto riguarda il 30 giugno 20 anche degli effetti contabili relativi all'accantonamento straordinario al fondo di euro 30 milioni relativo alla voce di magazzino per il progetto che ben conoscete Brunello Cucinelli for Humanity. La marginalità EBITDA al 30 giugno 21, escluso gli impatti IFRS 16, è pari al 12,7% rispetto al 17,1% del 30 giugno 19, in presenza degli impatti ancora della pandemia che si sono protratti nei primi sei mesi del 21 e la presenza di costi che a breve commenteremo, i cui benefici sulle vendite e sui risultati saranno progressivamente visibili nei prossimi periodi. L'utile netto di 21,9 milioni di euro al 30 giugno 21 beneficia della iscrizione di imposte differite attive per un importo complessivo pari a 9,2 milioni, calcolate sul saldo patrimoniale del Fondo Svalutazione delle Rimanenze per il progetto Brunello Cucinelli for Humanity. Ricordiamo che i 25 milioni di euro di utile netto del 30 giugno 2019 includevano i 2 milioni e mezzo di euro di benefici fiscali relativi al patent box, quale ultimo anno del beneficio. Il dettaglio dei costi del personale, affitti, investimenti, comunicazione e ammortamenti è analizzato nella slide numero 10. Sottolineerei che il progressivo incremento delle nostre umane risorse con il numero di FTE passato da 1.842 persone al 30 giugno 19 agli attuali 2.127 persone, sostiene i nostri progetti di sviluppo, la crescita nel mondo digitale e l'ampliamento del network. Per quanto riguarda la dinamica del costo degli affitti, l'evoluzione del network è alla base del relativo incremento. I primi sei mesi del 2021 includono infatti i costi correlati all'ampliamento degli spazi di vendita, alle nuove aperture di boutique e ai nuovi art shop gestiti direttamente all'interno dei department store del lusso, con i relativi benefici sulle vendite e sui risultati che saranno progressivamente visibili nei prossimi periodi. Passando allo stato patrimoniale, analizziamo il capitale circolante, gli investimenti e l'indebitamento finanziario netto. Passando quindi alla slide numero 12 con le dinamiche del magazzino che mostrano il completo recupero dell'aumento riportato al 30 giugno 20, principalmente correlato al periodo di lockdown, e un saldo al 30 giugno 21 pari a 208,8 milioni di euro, influenzato dalla crescita del network retail, 5 nuove aperture, 10 conversioni di Art Shop nei primi 6 mesi del 2021, degli ampliamenti di alcune boutique esistenti, dell'espansione dell'attività nel canale digitale e dallo sviluppo delle nuove iniziative relative alle collezioni bambine e al progetto Sartoria di Solomè. Per quanto riguarda i crediti commerciali, segnaliamo il progressivo ritorno alle ordinarie condizioni nei termini di pagamento di alcuni clienti wholesale, cui avevamo concesso dilazioni di pagamento per supportarli nell'affrontare gli effetti della pandemia, mentre in relazione ai debiti commerciali evidenziamo tempistiche di pagamento inalterate verso i propri fornitori, collaboratori e consulenti. Nella slide 13 risulta la grandissima attenzione che proseguiamo a dedicare agli investimenti, che sono stati pari a 29,9 milioni nel primo semestre 21, con un indebitamento finanziario netto caratteristico, rappresentata la slide numero 14, pari a 96,3 milioni di euro al 30 giugno 21 rispetto ai 136,5 milioni di euro riportati al 30 giugno 2020, situazione che era stata impattata dagli effetti della pandemia. Già al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria evidenziava un importante recupero e ci attendiamo per la fine del 21 un ulteriore miglioramento rispetto al 30 giugno 21, in considerazione della consueta e ricorrente dinamica delle generazioni di cassa nella seconda parte dell'anno, ricordando la stagionalità delle vendite che porta al raggiungimento del picco della posizione finanziaria netta tra giugno e settembre. Io ho concluso la mia esposizione, vi ringrazio e ripasso la parola a Brunello.
Eccoci qua. Allora, partiamo prima di tutto prodotto autunno-inverno. Le vendite, siamo arrivati ad agosto, quindi è già un mese e mezzo che siamo in vendita sull'autunno-inverno. Le vendite nei multibrand e monobrand delle collezioni 21 stanno andando molto, molto, molto bene. Le collezioni sono considerate giovani, moderne, chic, di gran lusso ed esclusive, quindi pensate che bel momento che stiamo vivendo. Con tutta sincerità, queste collezioni 2021 erano davvero belle, no? E ricollima con quella bella espressione di Einstein che sempre mi ha affascinato, quando dice: nelle difficoltà il genio sprigiona la sua creatività, perché abbiamo passato un anno in difficoltà, no? Abbiamo trascorso un anno dove onestamente noi abbiamo sempre lavorato fisicamente, tranne 6 settimane di lockdown tra in marzo e aprile. E la concentrazione, la dedizione, il coraggio, l'umiltà ci hanno portato, forse un po' anche di fortuna, ci hanno portato a realizzare dei capi davvero speciali, per i quali la prossima settimana, vi dico la sincera verità, a Londra riceveremo un premio che non possiamo comunicare ufficialmente, ma davvero unico al mondo, che si riceve quando va bene una volta sulla vita. Allora io, mio babbo che ha 100 anni, che abita davanti a casa mia, sono andato e gli ho comunicato, dico: babbo, ti ricordi quando lavoravamo la terra lassù con i buoi? E lui mi diceva: sì, erano tutti sassi e il grano veniva piccolino. Dico: oh, adesso devo andare a Londra a ritirare un premio in una certa maniera. E lui mi ha detto, si è commosso, e io uguale, e mi ha detto sempre la stessa cosa: sì, una brava persona. Questo sulle collezioni autunno-inverno e sul premio della prossima settimana, poi ve lo faremo sapere, insomma è una cosa che ci onora molto davvero. Collezioni primavera-estate importantissime, perché l'uomo è finito e la donna è pressoché finita, quindi la raccolta ordine è terminata. I risultati sono stati davvero molto molto speciali, non abbiamo il giudizio della stampa, perché il giudizio della stampa ce l'avremo in settembre in Milano. Non vi è dubbio che questa, la raccolta ordini che abbiamo in casa, ci fa intravedere un 2022 molto molto interessante già nella prima parte dell'anno. E io dico anche scherzando che speriamo che il mood continui sul brand qualche anno così, perché allora, anche per qualche decennio, dico la verità, non solo un annetto, questo non mi dispiacerebbe. Ma voi sapete che quando affrontate l'anno sapendo che il prodotto è stato giudicato molto positivamente, non è la stessa cosa che se non lo è. Poi quello che avviene nel mondo non si sa, ma il prodotto è così. Altro tema importantissimo che gli dedichiamo un minuto è il territorio Solomeo. Abbiamo a lungo parlato del valore del territorio del brand, no? Io onestamente credo che, questo ve lo dico anche perché la domanda che ci fate spesso: ma dopo Brunello, speriamo che dopo Brunello vada avanti l'impresa ugualmente, no? Così è stata impostata. Quindi Credo che Solomeo abbia dato e stia dando al brand una sorta di limitata immortalità, perché sopravviveranno i suoi edifici, le sue epigrafi, la sua identità, la storia nel passare del tempo, no? Quindi, secondo me, questo borgo resterà per lunghi decenni, anche qualche secolo, il borgo del Kashmir, dell'armonia, della storia e del capitalismo umanistico. Ci tenevo molto a dirvi questo perché il brand in questo momento sta godendo molto del valore di Solomeo. E vi dico questo perché dopo il restauro, no? Sapete che avete visto, nel 2008 facevo il teatro, è considerato da noi come tempio laico dell'arte, nel 2016 facemmo una cantina come un omaggio alla terra che sarà lì per 1000 anni, quando Senofane ci dice dalla terra tutto deriva. Nel 2018 costruimmo questo monumento alla dignità dell'uomo, sempre, voi sapete, come fondazione, questo mi raccomando, è sempre scisso dall'azienda SPA quotata, la quale azienda investe nel territorio circa lo 0,2% del fatturato. Queste le fanno la fondazione, che noi chiamiamo progetti a 1000 anni. Ora, al 28 di ottobre, se vi trovate per puro caso in Italia, non so, presenteremo a Milano, al Teatro Il Piccolo di Milano, un progetto che almeno per me io lo voglio chiamare a 1000 anni, un progetto che ci vorranno 3 anni per realizzarlo, però che secondo me seguiterà a dare al borgo qualcosa di importante. Quindi, per concludere il grande valore del territorio, io credo che anche la filiera culturale del territorio e i manufatti di Kashmir, che loro a loro volta avranno una sorta di immortalità di filiera, perché guardate che queste microimprese che da anni sono lì di grande qualità ci potranno dare in futuro delle bellissime soddisfazioni. Per quello che riguarda fatturato, utile, PFN, EBITDA e investimenti, ampliamenti di negozi, conoscete tutto, non cambiamo niente, quindi qualsiasi cosa ci dite, è tutto qui. Quindi adesso invece volevamo affrontare, anche poi con delle domande, il tema dei mercati. Vorrei ora aprire prima una bella finestra su tutto il mondo, cioè alla fine dell'anno noi avremo 32% di Americhe, USA, 44% di fatturato in Europa e 24% in Asia, di cui quasi 15 in Cina, quindi la Cina anche per noi è cominciata a diventare un bel business, siete d'accordo? Sì, ecco. Quindi se dovessimo immaginare fra 3 anni, no? Ci piacerebbe immaginare che il business fosse 30% in America, perché? Perché è un mercato importantissimo per il lusso assoluto, sia per l'uomo che per la donna, e anche come gusto, perché hanno un gusto particolare. Vorremmo che fosse 40 Europa, importantissimo, perché tutto il mondo vuol vedere le vetrine a Parigi, a Londra, a Milano, a Saint-Tropez. E 30% di Asia, di questo 30% vorremmo scomporre, 20% in Cina e il restante chiaramente negli altri paesi. Io penso che l'Asia sia super importante per, già adesso per moltissime aziende, per il tempo a venire. È anche valido per un gusto internazionale, questo ve lo dirò dopo, quando questi giovani attori, non c'è differenza se nascondete il viso di come sono vestiti a Los Angeles e come sono vestiti a Shanghai. Questo è molto interessante. Ecco, vi ricordo solo che l'85% del nostro business è abbigliamento, quindi è importantissimo quando tu arrivi a 20 metri ti si vede come sei vestito, quindi il gusto, le forme, i colori e lifestyle. Alla fine mi piace anche considerare la nostra azienda un'azienda di moda e anche un po' di lifestyle. Allora, partiamo da questi tre grandi mercati, l'USA, alla quale vorremmo dedicare pochissimo tempo, perché per noi è un mercato importantissimo, di grande riferimento, nettamente ripresa sotto i profili, adesso abbiamo già passato luglio-agosto rispetto ai dati che avete voi in giugno, nettamente in ripresa. E anche ripresa psicologica, questo lo vediamo lo vediamo, l'abbiamo visto dai ordini wholesale per la prossima primavera estate che abbiamo in casa. Quando sono venuti c'è una bella atmosfera. E noi questo mercato l'abbiamo sempre chiamato mercato domestico, perché questo anche ci piace. L'Europa per noi è altrettanto un grande mercato come riferimento mondiale. Molto bene le città, chiamiamoli non giganti, normali, con i loro clienti ricchi, con, diciamo, con i benestanti, anche la parola ricca è un po' meno affascinante, benestante è meglio, quindi nel complesso molto positivo. Le città importanti leggermente più in difficoltà, ma nel totale grande punto di riferimento per il gusto, per il visual merchandise e onestamente per i grandi cambiamenti culturali, perché io a volte in condizioni normali sto a Londra 2-3 giorni solo lì per la strada per vedere, tu vedi come cambia il gusto. Quindi consideriamo l'Europa ancora per un annetto un po' come siamo adesso, perché io dico conviveremo un po' ancora con questa pandemia, quindi i budget sono costruiti convivendo in questa maniera con questa pandemia. Però anche l'Europa, sappiate che l'abbiamo sempre considerata grande mercato domestico. Adesso veniamo alla Cina, il paese importantissimo, che secondo me, paese sempre per questo secolo, ci darà immense soddisfazioni all'umanità. Però sulla Cina, dato che abbiamo 22 minuti, quindi ci dedichiamo anche 5 minuti in più, noi vorremmo fare, prima vorrei fare anche come siamo partiti noi in Cina. Dobbiamo fare delle grandi considerazioni. Primo, grande motore di crescita per tutta l'umanità. Siamo d'accordo? Sì, ho visto che annuite, questo ci fa piacere. Abbiamo sempre desiderato avere un po' un rapporto speciale con queste genti, perché io ho sempre immaginato, ho iniziato con la Germania, ho studiato un po' la cultura tedesca e mi hanno accolto in una certa maniera. Così ho fatto per l'America e così abbiamo provato a fare con la Cina. Abbiamo iniziato a collaborare non più di 10 anni fa come esportatori del nostro prodotto e da quel dì questo progetto l'abbiamo sempre chiamato Impero Celeste. Sapete che questa espressione piace molto a questi nostri amici cinesi. Noi siamo nati come produttori di cashmere da circa 40 anni fa e voi sapete che la materia più bella al mondo di cashmere è Cina e Mongolia. Da queste due nazioni arriva. Quindi è chiaro che io personalmente, ma anche l'azienda, siamo stati sempre influenzati da questo popolo in un modo molto positivo. No, noi viviamo di cashmere. Ci siamo incontrati 1000 volte per discutere la qualità del cashmere, la quantità. Sapete che deve fare molto freddo e allora il cashmere è ancora più bello, no? I rapporti con i produttori, i rapporti con i pastori. Questo ci ha fatto, diciamo, vedere la Cina con un occhio diverso. Quindi ho sempre pensato che avere un bel rapporto leale e proficuo, se ci si conosce nelle abitudini e le varie culture, si può avere. Quindi per me l'esperienza di cliente per lunghissimi anni della Cina per avere la materia prima è stata importantissima. Quando una decina di anni fa decidemmo di iniziare il percorso inverso, cioè esportando i nostri prodotti, considerammo allora questo paese un mercato estero, perché era un po' più lontano, quindi a quel dì 10 anni fa avevamo il Giappone mercato domestico, l'Europa mercato domestico e l'America mercato domestico. Allora, quando iniziamo una decina d'anni fa, partimmo con fondamentali di partenza. Uno doveva essere progetti a lunga scadenza. Ma questo l'abbiamo sempre fatto, ve l'abbiamo sempre cercato di trasmettere, lunga scadenza noi, ma lunga scadenza anche in Cina. Volevamo iniziare in questo mercato con un gusto internazionale omogeneo. Los Angeles piuttosto che Shanghai, piuttosto che Milano e Londra. Volevamo una bella, sana e crescita economica, però volevamo anche una crescita culturale e anche dei rapporti umani leggermente speciali. Quindi abbiamo cercato di fare progetti a lunga scadenza. Onestamente, sin dall'inizio, vedevamo questo mondo come una cosa straordinaria per questo secolo. almeno per me, ho sempre considerato un quarto della popolazione sta lì, quindi mi piace molto questo. Come ci siamo andati con il gusto? Quindi uniformità internazionale, vi dico che il nostro primo partner diceva ma non possiamo fare delle polo a righe, no, non si può, perché una variante, perché noi dobbiamo vendere un gusto internazionale. Volevamo, non per arroganza, però per, mi ricordo un particolare, quando un cliente americano mi chiedeva facciamo i pantaloni un po' più larghi, dicevo ma non è la nostra cultura, non li sappiamo fare, lui mi diceva ma come non sapete fare i pantaloni larghi in fondo? Invece volevamo affrontare la nostra identità di brand, la identità di gusto, perché nell'abbigliamento o ce l'hai o non ce l'hai, non è la stessa cosa in un accessorio. Quindi il gusto, prodotto sobrio, fatto a mano, perché ancora oggi vi confermiamo che la nostra manualità nei capi è il 52%. 52% significa fatto proprio con le mani, poi sono le macchine, però c'è il 52%. Voi sapete che non siamo nati con il logo, quindi affrontarlo senza logo e affrontarlo anche con una sana visibilità, no? Cercando di trasmettere un po' prodotto, cultura, che è stato un po' il modo che ci conoscete come comunichiamo. E quello anche di un prodotto esclusivo e anche sufficientemente costoso, perché noi abbiamo sempre voluto produrre qui in una certa maniera con grande artigianalità. Vi dicevo prima che vediamo una marea di giovani attori, questo ci fa piacere, e considerate che non abbiamo sponsorizzazioni, però attori giovani, ragazzi e ragazze, se nascondete il viso, li mettete vicino ai ragazzi giovani di Los Angeles, voi non riconoscete il gusto, quindi molto interessante il gusto. La crescita economica. Quando partimmo all'inizio, anche su vostro consiglio, vi ricordate, voi dicevate ma siate proprio all'inizio, così volevamo sì una crescita un po' più veloce di altri mercati, perché eravamo all'inizio, che era l'USA, il Giappone, l'America, l'Europa, scusate, ma comunque equilibrata. Volevamo avere un giusto prezzo, e questa storia anche del giusto prezzo rispetto all'Europa sapete che è stato sempre un problema un po' per tutti i mercati, no? Questa idea che l'America si muove rispetto all'Europa con un plus del 20%, la Cina 27-28 punti, il Giappone arriva a 33. Perché? Perché c'è la comunicazione. Mi ricordo sempre una grande intervista a Shanghai dove la ragazza per la prima volta aveva due iPad e un iPhone, che mi fece anche impressione, mentre mi faceva domande per un giornale importantissimo, mi faceva dire, vedi quanto questo costa, questo capo a San Francisco, quanto costa a Shanghai e quanto costa a Milano, mi fece un po' impressione. Come sempre, voi sapete che noi crediamo nei multibrand, e ancora oggi pensiamo che il multibrand cinese possa essere il nostro maestro. Conosce bene le taglie, conosce bene il gusto, quindi andiamo dietro un po' alla loro cultura nel modo di porci. E volevamo avere un bel rapporto normale, schietto e nitido con i landlord, come abbiamo avuto in America, come abbiamo avuto in Europa. Tanto sapete che nelle grandi città, nelle vie bellissime, i prezzi sono quelli. Possono anche scegliere di darlo a te piuttosto che a un altro solo per anche il comportamento, tanto non è anche gli ultimi due magari presi, non è che ce li hanno dati con l'epocane, ne dico la verità, però hanno molte richieste, potrebbero anche scegliere se darlo a te invece che all'altro. Beh, la crescita culturale in questo paese. Guardate, abbiamo un team di 200 persone con i quali Luca e tutti, ma specialmente tu Luca, parla spessissimo, sono solo ragazzi cinesi. Quindi il nostro team in Cina sono tutti ragazzi cinesi, che incontriamo spesso loro, vengono da noi a Solomeo, cerchiamo di incontrare le nostre culture, facciamo parte della Fondazione Italia-Cina, io faccio parte di un'unione filantropica Italia-Cina. E poi sapete, io sono stato sempre amante un po' di filosofia, no? E se venite al paese trovate nella piazzetta dei Sapienti, mia moglie qualche volta ci ride, ma la piazzetta è solo me, o ci abbiamo confronto. C'è Leonardo da una parte, Socrate, ma da una parte c'è Confucio con Platone, perché Confucio e Platone vivono più o meno allo stesso periodo, uno è il padre dell'Occidente e uno è il padre dell'Oriente. E per un cinese, diciamo, Confucio, è la cultura confuciana è sempre qualcosa di molto straordinario. Allora, prima di iniziare la discussione, quindi, vorrei dire che almeno noi abbiamo una grande positività verso questo mercato, verso molti mercati. Dico sempre che dobbiamo avere il coraggio di andarci con un po' di garbo. Quindi, a distanza di un anno, quando facemmo, già ad agosto insomma, ma quella che facemmo verso luglio fu molto dura, non avremmo sicuramente immaginato di essere a questo livello, questo ce lo dobbiamo dire chiaramente. Quindi a tutti gli effetti, li dico a voi analisti investitori che ci ascoltate, a tutti i ragazzi che siete qui, siamo 10. 2021 è a tutti gli effetti un anno del riequilibrio. L'unica cosa che ci mancano è qualche puntino sull'EBITDA, ma magazzino, investimenti e tutte, abbiamo ritrovato il nostro equilibrio. Quindi siamo molto molto fiduciosi, si respira in aria un'azienda molto positiva e direi quasi affascinante, ma questo viene anche dal momento che stiamo vivendo sotto il profilo del prodotto. Quindi, concludendo, dico che la raccomandazione di sempre, la più importante, è sempre il prodotto, che deve essere giovane, esclusivo, contemporaneo e diciamo chic e di lusso. Questo è quello che pensiamo. Abbiamo dedicato molto tempo alla Cina perché volevamo trasmettervi come noi affrontiamo questo mercato importantissimo, questa cultura speciale che comunque governerà in qualche maniera questo secolo. Quindi io non sono troppo giovane, ma sono convinto che l'indirizzo questo è. Quindi grazie veramente, volevamo trasmettere un po' la nostra cultura, non andando troppo su numeri, e adesso apriamo qualsiasi tipo di discussione. Poi avremo la prossima call il 26, circa il 20 di ottobre, però ecco, intanto abbiamo già luglio, agosto in casa, le collezioni in casa, quindi questo ci fa stare abbastanza sereni. Grazie, grazie davvero di cuore.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte.
Con piacere.
Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Flavio Cereda di Jefferies. Prego.
Grazie, buonasera Brunello, buonasera a tutti.
Oh, buonasera Flavio, nella tua Inghilterra, quest'anno un po' piovosa.
Lascia perdere, però vuol dire sì. Che la gente compra cashmere anche in agosto.
Devo dire la verità, no, si dice sempre che ognuno prega il suo, Noi questo clima non è che ci dispiace.
Vabbè. Senti, due domande veloci, tanto per essere originale, proprio sulla Cina. Numero uno, il vostro cliente, se tipo è sbagliato, ma la gran parte della vostra clientela in Cina, come si differenzia rispetto alla clientela europea, americana, come fasce d'età? Cioè una cosa simile o ci sono un cliente più giovane? Mi interessava capire quello. E seconda cosa, se ci ricordi a oggi le differenze di prezzo medio per voi tra comprare un capo a Shanghai e comprarlo a Milano, per capire come ve l'affrontate rispetto agli altri.
Molto bene, molto bene. Allora parto dalla seconda. La seconda mediamente è il 28% più alto rispetto a Milano, questo è, e l'obiettivo sarebbe di arrivare fra un anno o due più o meno intorno al 25, il 26, che è quell'equilibrio che io trovo, che è anche questo, no? Quella ragazza quando mi disse, ma scusate, ma perché da noi costa di più? No? Anche questo credo che faccia parte quell'idea di equilibrio tra profitto e dono, insomma, questo è. Per quello che riguarda il cliente, abbiamo una clientela leggermente più giovane, perché ci sono molti giovani benestanti e quindi siamo molto contenti. Insomma, in America è molto giovane, specialmente gli attori, quindi la clientela ci piace molto, vi devo dire la verità. Certo, costiamo, però anche questa idea di non logo e di esclusiva in qualche maniera, come dicevi tu l'altro giorno, Luca, che avevi trovato un bel aggettivo, sì.
Parlavamo di una crescita silenziosa.
Che mi piace molto l'aggettivo.
Crescita silenziosa, equilibrata, e ci auguriamo di riuscire a replicare negli anni a venire quanto stiamo facendo, non solo da un punto di vista prettamente economico, ma anche, come diceva Brunello, da un punto di vista culturale, di integrazione e di avvicinamento con il nostro team e con le genti cinesi, e da un punto di vista di posizionamento del brand. Dobbiamo dire che in questo momento notiamo un grande crescente interesse nei confronti del ready to wear, in un mercato che era nativamente guidato dagli accessori.
Normale, certo.
E anche questa idea della sobrietà del non logo si sta rilevando attrattiva per un numero sempre crescente di persone.
Per adesso siamo contenti, Flavio. Volevo anche che rispondesse Luca, perché voi vi dovete sentire, diciamo, protetti da tutte e cinque, ecco. Così il giorno che vi comunicano, dice Brunello è morto perché era vecchio, pazienza, così il mio tempo è passato. Ragazzi, noi dobbiamo avere la responsabilità per chi verranno dopo di voi.
Chiarissimo, grazie ancora, buonasera.
Grazie Flavio, grazie di cuore.
La prossima domanda è da parte di Guido Lucarelli di Exane BNP Paribas. Prego.
Guido. Buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Oh, Guido, buonasera.
Ho tre domande, anch'io per non cambiare tema resto sulla cena.
Sì.
La prima è riguardo le ultime dichiarazioni del presidente cinese su un'eventuale redistribuzione della ricchezza e quindi eventuale tassazione, diciamo, per la classe più benestante. Volevo sapere se la preoccupava questa situazione, se pensa che ci può essere un impatto sul consumatore cinese. La seconda è sempre in Cina, rispetto ai nuovi focolai che abbiamo visto, se avete visto se avete avuto alcun impatto anche in termini di chiusure di negozi. E infine, rispetto a come vedete il peso della Cina da qui a 3 anni, quindi il 20% delle vendite, e visto l'importanza che può avere il canale multibrand, come può essere il mix retail wholesale di questo 20%?
Allora, parto dall'ultima, Guido. Allora, noi attualmente facciamo un 15 scarso, abbiamo immaginato che tra 2 o 3 anni potremmo fare il 20, quindi ci sarà una crescita un po' sul canale wholesale, sul canale retail, perché non è che ci aspettiamo chissà che cosa, ma insomma 3 o 4 punti, questo è. Per quello che riguarda i focolai, ad oggi noi non abbiamo niente di questo, vi dico la verità, Luca, anche tutti i giorni. L'impatto, che è la domanda più interessante, la più importante, quella che tu hai fatto, ma guarda Guido, io sono un po' di anni, lo dico anche ai ragazzi, sempre anche a voi, io credo che andando avanti, la connessione tutto, noi saremmo in qualche maniera, dovremmo equilibrare il tanto tema del profitto e dono. Cioè dico, tu compreresti qualcosa se sapessi che quella persona guadagna un po' troppo, non lo compri con grande... questa è la verità. Ciò che non piace a noi non piace neanche agli altri, no? Quindi questa idea di riequilibrio, di sano profitto, di crescita dell'umanità in una certa maniera è sempre il tema che abbiamo affrontato nella nostra impresa. Quindi personalmente nella nostra impresa non abbiamo nessun tipo di preoccupazione. Io credo senza dubbio che sarà il mercato dei prossimi 100 anni, questo non c'è dubbio.
Chiaro, grazie mille.
Grazie Guido, grazie di cuore.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Paola Carboni di Equita. Prego.
Sì, buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Sì, buonasera.
Avevo due domande, cambio un po' focus rispetto alla Cina di cui abbiamo già ampiamente parlato. Una un po' sulla redditività, che diciamo sia ancora un po' indietro rispetto al 19, però comunque diciamo in questo primo semestre ha recuperato diversi punti, e vedevo nel press release si faceva riferimento al fatto che però alcune iniziative di marketing saranno più concentrate nella seconda parte dell'anno. Mi chiedevo se magari anche sui costi del personale c'è stata ancora, o degli affitti, ecco, c'è stata ancora qualche dinamica un po' temporanea legata a diciamo risparmi diciamo forzati per il Covid o a sussidi di qualche tipo, e quindi se diciamo la dinamica di questi costi potrà essere in qualche modo diversa nella seconda parte dell'anno. Capisco che magari vedremo allo stesso tempo, come diceva, un maggiore beneficio sulla top line dai negozi appena aperti, però guardando proprio l'evoluzione dei costi mi chiedevo se ci sono alcuni elementi che non abbiamo visto nel primo semestre e che vedremo invece nella seconda parte dell'anno. E poi un'altra domanda invece sul mercato americano, su cui abbiamo speso qualche parola, ma mi piaceva sentire diciamo dei commenti un po' più freschi anche sull'atteggiamento dei consumatori che state vedendo là, se c'è comunque un fermento che continua, vedete invece qualche segnale di rallentamento, ecco, come che tipo di commenti può avere su US. Grazie.
Allora parto dall'US e vi rispondo io, che ero proprio a prima mezz'ora con il nostro presidente americano. C'è una bella atmosfera, non c'è dubbio, c'è una bellissima atmosfera, non bella. La senti dalle vendite quotidiane, ma come vi dicevo Paola, la senti anche da loro quando sono venuti. Hanno iniziato verso fine giugno a venire a comprare le collezioni, no? Hanno comperato le collezioni prima dell'estate 22 con grande fascino, quindi ti diamo un valore fortemente positivo sull'America. Quindi, per quello che riguarda gli impatti dei costi, non c'è nessuna variazione, ma noi abbiamo la stessa impresa che avevamo l'anno scorso, non abbiamo licenziato nessuno, non abbiamo chiuso i negozi, quindi siamo pronti. Quando ti dicevo l'abbiamo chiamato l'anno di riequilibrio, perché in effetti, tranne l'EBITDA, noi abbiamo un equilibrio vero, no? Si riequilibra PFM, si riequilibra con che cosa? Con gli investimenti alla stessa maniera, con gli investimenti in pubblicità alla stessa maniera. Quindi non ti aspettare cose, diciamo, particolari. Ad oggi né nel bene né nel male, quindi siamo molto sereni su questo. Se ti serve ancora qualcosa, siamo
no,
qui.
No, diciamo, quindi mi aspetterei in ogni caso un EBITDA margine nella seconda parte dell'anno, in crescendo, ecco, in ulteriore miglioramento.
Sai, ognuno di noi spera sempre qualcosa di migliore, però non ci facciamo prendere, Paola, insomma, ancora c'è il Covid, c'è questo, se poi verrà qualcosa in più, Paola, per l'amor di Dio, siamo tutti contenti, no? Non è... Però io dico che noi dobbiamo essere prudenti, sempre. E questa prudenza la vogliamo avere anche in Cina da sempre. Questo volevo dire, ecco. Se noi facciamo i budget con una prudenza, con sana prudenza, viviamo e lavoriamo con serenità, Paola. Se facciamo i budget sempre super tirati, è difficile vivere un po' in serenità. Questo è il grande tema di fondo. Da quando ci quotammo, vi dicemmo vogliamo provare a fare una sana crescita, eppure gli ultimi 10 anni siamo cresciuti sempre quasi del 10, l'anno scorso abbiamo perso il 10, quest'anno recuperiamo il 20, speriamo, e l'anno prossimo vorremmo ripartire dal nostro 10. Adesso non voglio fartela un po'... Però mi piace anche essere leggermente prudente in ogni cosa, di non essere troppo terrorizzati dal fatto che domattina succede qualche cosa e si perde lo 0,2% e diventa una sorta di debacle mentale. Perché poi, Paola, si lavora male anche in azienda. Se l'azienda deve lavorare ogni giorno alla ricerca dello 0,01 di EBITDA, alla ricerca diventa un attimino difficile. E onestamente se ne va anche una parte di creatività. Quindi speriamo chiaramente sempre in positivo, no?
Benissimo, sì, certo. Ottimo, grazie mille.
Grazie a te, grazie di cuore.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Signor Cucinelli, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Io vi saluto, vi ringrazio. Questa idea di farla ufficialmente, anche prima era così, ma questa volta proprio ufficialmente in 5, a voi deve trasmettere questa idea che potete parlare con ognuno di noi in qualsiasi momento del giorno o durante le call, anche se uno a un certo punto un giorno c'ha un'influenza, la faremo in 4. Quindi, va bene? Grazie, auguri, auguri di cuore per tutto. E ci vediamo
presto.
Grazie
a tutti.
Buona serata. Grazie.